SBS Italian.
Come mai poi lui finisce a Parigi?
Rossini finisce a Parigi perché Parigi sta diventando quella che poi sarà chiamata la capitale del XIX secolo, la città più importante in Europa da tutti i punti di vista, incluso il punto di vista teatrale e operistico. E quindi Rossini non è il primo e non sarà certo l'ultimo dei compositori d'opera italiani che compongono per Parigi. L'aveva fatto Paer, per esempio, l'aveva fatto Spontini, che sono compositori italiani che compongono per Parigi, ma lo farà Donizetti, lo farà Bellini e lo farà Verdi. Tutti compongono delle opere per Parigi o in italiano, perché a Parigi c'era un teatro, il Teatro Italien, cioè il teatro italiano dove si rappresentavano opere in italiano, e poi c'era il Teatro dell'Opera, l'Opera di Parigi, in cui si componevano opere in francese. E Rossini finisce lì perché è la città più importante d'Europa, anche perché da un punto di vista finanziario, da un punto di vista economico, gli conviene, perché Parigi paga meglio di qualsiasi altra piazza in Europa. Lui è il compositore più famoso in questo momento in Europa, non c'è alcun dubbio, e Parigi lo vuole, lo chiama, e lui sta a Parigi in vari periodi della sua vita, ma il periodo produttivo è sostanzialmente tra il 1824 e il 1830, in cui compone le sue opere parigine e le sue opere francesi, che sono quattro, che sono il Contori, l'Assedio di Corinto, le Siege de Corinth, il Moïse Faraon, cioè Moïse e Faraone, e il Guillaume Tell, il Guglielmo Tell del 1829, con cui conclude la sua carriera. Le opere francesi di Rossini sono in parte modellate su quelle italiane e in parte propongono nuove soluzioni drammatiche, nuove soluzioni musicali che guardano in un certo senso più al futuro. Il Guglielmo Tell del 1829 è una specie di enciclopedia, di manuale di come comporre opera che tutti i compositori successivi studieranno, Bellini sicuramente, Donizetti sicuramente, Verdi sicuramente.
C'è anche da dire che lì Rossini poi trova anche la tranquillità economica, perché viene impiegato dal governo francese, se così lo vogliamo definire, e poi attraverso diverse vicende riesce a mantenere e ad ottenere una pensione che gli permetterà di vivere in maniera abbastanza agiata anche tutto il resto della sua vita.
Sì, sicuramente, Rossini aveva già guadagnato molto come compositore in Italia, però Parigi, come ho detto prima, è su un altro livello dal punto di vista economico. Il governo francese gli assegna una pensione, poi il regime cambia a Parigi nel 1830, da Borbone diventa Orléans, ma Rossini riesce a farsi confermare la pensione dal re Luigi Filippo d'Orléans, che mantiene per il resto della sua vita. C'è anche da dire che Rossini, sposando Isabella Colbran, aveva sposato bene, come si dice in Italia, la Colbran era ricca, aveva una grande villa, la villa di Castenaso, fuori Bologna, con tanta terra, con tanta possedimenti agricoli, e quindi da questo punto di vista Rossini per il resto della sua vita non deve più preoccuparsi dal punto di vista finanziario. È vero che a un certo punto Rossini e la Colbran si separano sostanzialmente, lei resta a Castenaso, fuori Bologna, e lui sostanzialmente sta a Parigi, dove si trova un'altra compagna, Olympe Pélissier, che poi sposerà una volta morta la Colbran.
E Olympe Pélissier poi diventerà anche un personaggio determinante per permetterci oggi di poter accedere alla musica di Rossini più facilmente di quanto avremmo potuto fare. E di questo parleremo in chiusura della nostra conversazione, che sta avviandosi alla conclusione. Noi quindi vediamo che Rossini arriva a Parigi, compone il Guglielmo Tell, il Guillaume Tell, e lì smette di comporre opere, anche se comporrà altre cose. Queste opere sono famose per un certo periodo, fino al 1850, di Rossini e della musica di Rossini si riempiono tutti i teatri d'Europa, però dal 1850, guarda caso, fino al 1950, per circa 100 anni, della musica di Rossini viene messo in scena soltanto un'opera, Il Barbiere di Siviglia. Come mai?
È difficile da dire. Cioè è più facile capire perché le opere di Rossini passarono di moda in un certo senso, perché erano state composte proprio per quello specifico momento storico, per quell'ambiente, per quel tipo di gusto, ma anche per quel tipo di mondo. Cambia il mondo e le sue opere passano di moda, ma questo era assolutamente normale, che le opere durassero poco. È solo dall'Ottocento, dalla metà dell'Ottocento, che le opere continuano a essere rappresentate anche quando sono tra virgolette vecchie, perché per il Seicento, nel Settecento, nel primo Ottocento le opere duravano una stagione, 10 anni, e poi se ne voleva di nuove, si voleva ascoltare della roba nuova. Il Barbiere di Siviglia è la prima opera che sono ormai 202 anni, perché è 1816, che viene costantemente rappresentata, la prima opera italiana che è entrata nel cosiddetto repertorio, cioè che è comunque sempre periodicamente, con periodicità regolare, rappresentata nei teatri d'opera di tutto il mondo. Perché proprio il Barbiere di Siviglia è una domanda molto difficile a cui non credo di saper rispondere. Un'idea però ce l'ho, e cioè che il Barbiere di Siviglia è l'opera di Rossini in cui il plot, la trama, la successione di numeri musicali è più chiara, è più efficace, è più diretta, è più rapida, è più convincente. Le opere di Rossini sono sempre meravigliose dal punto di vista musicale, ma certe volte dal punto di vista drammatico sono un po' lunghe. Per esempio, spesso il secondo atto di Rossini è un atto molto lungo, e infatti quando poi le sue opere si rappresentavano c'erano dei pezzi che venivano tagliati in performance durante per l'esecuzione. Il Barbiere di Siviglia no, il Barbiere di Siviglia è un'opera che funziona benissimo fin dall'inizio. Questa è solo una delle ipotesi possibili perché è rimasta in repertorio, ma mentre tutte le altre opere di Rossini sono sparite dal repertorio, con la parziale, solo parziale eccezione del Guglielmo Tell, che periodicamente veniva resuscitato, Barbiere di Siviglia viene continuamente rappresentato, e infatti regolarmente tutti i grandi teatri del mondo ogni tot anni, 10 anni, 15 anni, ritirano fuori il Barbiere, magari in una nuova produzione.
Però poi si arriva a questo momento magico in cui improvvisamente Rossini torna di moda e le opere di Rossini cominciano ad essere messe nuovamente in scena in tutti i teatri del mondo. E questa è la Renaissance di Rossini. Come mai improvvisamente Rossini torna di moda nel 1950?
Beh, in realtà il processo non è così improvviso, si comincia negli anni 20 a tirare fuori qualche opera, altra opera comica italiana in Algeri, per esempio la Cenerentola, che pure ogni tanto si faceva, ma sicuramente la Rossini Renaissance, il ritorno di Rossini sui palcoscenici mondiali è un fenomeno del secondo dopoguerra, esatto, circa dal 1950 in poi. E anche qui le ragioni sono complesse, ma non c'è dubbio che un certo aspetto della musica di Rossini, la sua velocità, per esempio, tutti all'inizio dell'Ottocento rimarcavano sul fatto che la musica di Rossini va veloce, e per le ragioni forse che era legata a un mondo che andava più veloce, con le guerre napoleoniche, con questi sconvolgimenti continui, e pare che insomma in un mondo come il nostro, che va appunto sempre più veloce, la musica di Rossini in qualche modo risuoni di nuovo come appropriata. C'è anche da dire che sono cambiate molte cose dal punto di vista dei cantanti. I cantanti per tanto tempo non erano in grado di eseguire la musica di Rossini, era troppo difficile. I cantanti erano bravi a fare altre cose, non la coloratura, non il tipo di vocalità che ci vuole per Rossini. Piano piano un cambiamento che avviene contemporaneamente, si cominciano a recuperare le opere di Rossini anche perché i cantanti piano piano reimparano ad eseguirle, e viceversa, cioè i cantanti reimparano ad eseguire queste opere bene perché circolano sempre di più. Secondo me al momento presente non siamo mai stati messi così bene dal punto di vista dei cantanti rossiniani, cioè il mondo è pieno di cantanti che sanno cantare meravigliosamente le opere di Rossini adesso, direi da 20-30 anni.
E io la ringrazio, professor Senici, perché certamente una persona che conosca Rossini meglio di lei non credo che la si trovi, quindi penso proprio che ci ha fatto un gran regalo, e io la ringrazio infinitamente.
Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori. ascoltatori.
Dicci la tua. Segui la pagina SPS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SPS Italian.